Laudetur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione: Papa Francesco in Iraq da domenica si prega in tutto il paese del Golfo. Sisma in Indonesia, più di 30 le vittime, ma il bilancio è destinato a salire, crollato un ospedale. Al via Caritas Europa Innovation Festival, un evento virtuale per conoscere le iniziative solidali più innovative e creative. Bentrovati all'ascolto da Benedetta Capelli. In preparazione all'arrivo del Papa e perché la sua visita prevista il prossimo marzo in Iraq sia possibile, i cristiani caldei sono stati invitati a recitare insieme ogni domenica, a partire dal 17 gennaio prossimo, una preghiera composta dalla patriarca Luis Rafael Saco. Il servizio di Gabriella Cerasio.
La terra dei due fiumi attende Francesco e prega perché la sua visita non solo possa realizzarsi, ma porti frutti di dialogo e pace, grazie alla collaborazione di tutti. Il paese non cessa infatti di registrare tensioni, specie ai confini con la Siria, ma anche all'interno, da Nassiriya alla zona di Mosul, dove continuano ad affiorare i cadaveri delle stragi islamiste. Da tempo viviamo nella paura, ma anche nella speranza, aveva detto subito il patriarca di Babilonia dei Caldei, appena saputo del viaggio del Papa. Oggi la sua preghiera si leva perché il Signore conceda salute e prosperità al Papa e perché benedica i suoi sforzi per rafforzare il dialogo, la riconciliazione e la fiducia, consolidando i valori della pace e della dignità umana tra gli iracheni che tanto dolore hanno vissuto. A tutti è chiesta la luce per farsi costruttori del bene e alla Vergine è esposta la supplica perché conceda la piena comunione per un futuro migliore.
In Indonesia un forte terremoto la notte scorsa ha provocato oltre 30 vittime, circa 600 feriti, migliaia e senza tetto. Il bilancio, secondo i soccorritori, è però destinato a peggiorare. Molte le persone ancora sotto le macerie. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Molti gli edifici crollati, tra i quali anche un ospedale dal quale si sta tentando di evacuare pazienti e personale medico. Il sisma ha anche provocato frane e l'interruzione di diverse vie di comunicazione. La scossa di magnitudo 6.2 Richter è avvenuta intorno alle 2 di notte, ora locale, e ha interessato l'isola di Sulawesi, con epicentro nella provincia di Mamuju, dove si registra il maggior numero di vittime. Al momento sono migliaia gli sfollati nei rifugi temporanei. I soccorritori lottano contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie, ma le operazioni sarebbero ostacolate dalla carenza di mezzi pesanti. Nel capoluogo della provincia crollati anche un albergo e l'ufficio del governatore. Tutta l'Indonesia è mobilitata per gli aiuti, proprio mentre il paese fa registrare il record di contagi da Covid-19, 13.000 casi nelle ultime 24 ore con circa 250 decessi.
Siamo in Argentina, dove il presidente Fernandez ha firmato il decreto per la promulgazione della legge sull'aborto, approvato lo scorso 30 dicembre dal Senato. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'interruzione volontaria della gravidanza sarà consentita negli ospedali pubblici fino alla 14ª settimana di gestazione. Amedeolo Monaco.
Dopo la firma del decreto, il presidente argentino Fernandez ha dichiarato che questa norma permetterà di costruire una società più equa. Ma è questa giustizia, equità? Risponde padre Fabián Alesso, rettore della Chiesa Nazionale Argentina.
Io penso che una legge così che permette di far legale l'aborto fa parte di una società più ingiusta e non più giusta.
In questo periodo il dibattito in Argentina si è focalizzato sull'aborto, ma sono molti i temi, come hanno ricordato anche i presuli, che dovrebbero essere al centro dell'attenzione politica in questo tempo scosso dalla pandemia, tra questi la povertà, i tassi sempre più preoccupanti di abbandono scolastico e di disoccupazione.
Che il governo abbia messo in questo scopo di arrivare nel suo primo anno a riuscire a promulgare questa legge con tante altre priorità che ce ne sono nel paese è anche una cosa che non si capisce bene.
E in questi giorni anche in Cina, sulla scia di quanto accaduto in Argentina, si è aperto il dibattito su un progetto di legge per la legalizzazione dell'aborto.
La riduzione dello spreco di cibo, l'impegno per una nuova scuola, un giornale di strada sono solo alcuni dei progetti presentati al Caritas Europa Innovation Festival, evento virtuale riguardante le iniziative solidali più innovative e che prende il via proprio oggi. Gabriella Ceraso ne ha parlato con Silvia Sinibaldi, direttrice aiuti umanitari di Caritas Europa.
Questo festival vuole essere una risposta alla paura della quale tutti noi siamo stati attraversati e vuole rispondere a questa paura con coraggio e con fiducia. Come Caritas Europa ci siamo anche detti che condividere buone pratiche ed esperienze positive è una ricchezza enorme della nostra rete e in effetti è stato bellissimo vedere che più di 50 progetti hanno risposto alla nostra call sulle buone pratiche, ne abbiamo selezionati 12 da 11 paesi diversi.
Raccontiamo qualcosa, no? Perché vengono delle idee che significano salvezza, che significano creare posti di lavoro, qualcuno che l'ha colpita in maniera particolare.
La cosa bella è che tutti questi progetti cercano di far sì che le persone coinvolte siano persone e non siano solo beneficiari, ma sono coinvolti nella metodologia di questa proposta, quindi sia nel pensare alla proposta insieme che nel tipo di attività da fare con loro.
I casi di Covid-19 in Europa hanno raggiunto i 30 milioni secondo un conteggio dell'agenzia France Press. A preoccupare sono le due varianti del virus trovate in Brasile, tanto da indurre Francia e Gran Bretagna a misure speciali. In Italia un nuovo DPCM, le regioni sono 9 quelle che diventano arancioni, 3 in area rossa, la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia. Coprifuoco dalle 22, divieto di asporto dalle 18, misure che fanno protestare i ristoratori. Da lunedì scuole superiori in presenza al 50%. E sui vaccini l'Europa ieri ha reso noto di disporre dosi per 380 milioni di persone. Al microfono di Alessandro Guarasci, il presidente dei Medici Cattolici, Filippo Maria Boscia, interviene in merito alle scelte che sono chiamate a fare i propri dottori in tempo di pandemia.
Non si possono escludere gli anziani dalle politiche vaccinali, non si possono escludere i portatori di tumori e di cancri dalle politiche vaccinali. Noi però non possiamo assolutamente aderire ad una mentalità prevalente che vuole distinguere apertamente gli ammissibili e gli inammissibili al ricovero. L'ammissibilità aumenta per coloro i quali presentano maggiori chance di recuperabilità e non è possibile fare questo sistema di classifica, è inconcepibile per il nostro mondo.
Professore, altrimenti si rischia poi di andare nell'eugenetica.
Certo, diciamo nella selezione, andiamo ad aumentare gli scarti, e già di scarti ne abbiamo molti, è fondamentale che ci si stringa tutti quanti a riconoscere un sistema di valori che diciamo avevamo nel passato.
Restiamo in Italia con la crisi di governo. Il Premier Conte lunedì e martedì chiederà la fiducia al suo esecutivo a Camera e Senato dopo che Italia Viva ha ritirato i suoi 3 ministri dall'esecutivo. Intanto il presidente della CEI, il cardinale Bassetti, ha invitato a guardare con fiducia al presidente Mattarella, ribadendo che è il tempo della speranza e dei costruttori. E a causa della pandemia in Germania le forze politiche della Turingia hanno deciso di rinviare le elezioni per il rinnovo del Landtag. Intanto al via oggi il vertice virtuale del Partito dei Cristiano-Democratici che dovrà disegnare il dopo Angela Merkel. Siamo in Olanda in preda ad uno scossone politico, dimissioni per il governo di centrodestra del premier Mark Rutte al centro di uno scandalo legato ai sussidi per l'infanzia. Si sono rivelate infatti infondate le accuse di frode rivolte dai funzionari del fisco già dal 2012 a circa 20.000 famiglie costrette a fare debiti per ripagare i bonus figli. E siamo in Mali dove sono 4 i caschi blu ivoriani morti in un raid jihadista avvenuto nel nord-ovest del paese. Il blitz è solo l'ultimo di una lunga serie. In chiusura la Terra Santa, la rivista bimestrale della Custodia Francescana festeggia un secolo di vita con un numero speciale dedicato alla storia, all'archeologia e ai popoli che vivono nei luoghi di Gesù. La pubblicazione è da sempre una voce per i cristiani orientali che lavora per la pace e il dialogo con le altre religioni. Marco Guerra ne ha parlato con il direttore del giornale, Giuseppe Caffulli.
Significa appunto accettare di abitare quelle terre, cercando di capire le dinamiche molto complesse che abitano quelle terre, cioè camminare in mezzo, intercedere, non per lavorare in favore della pace, in favore della comprensione reciproca. I frati di Terra Santa hanno sempre fatto questo nei 100 anni e anche la rivista è lo specchio appunto di questa volontà di essere dialoganti.
Fare questa operazione culturale serve anche per sostenere le chiese di queste terre?
Allora, la rivista da qualche anno ha un sottotitolo, uno slogan che recita una voce per i cristiani d'Oriente. È sempre stata una voce delle chiese orientali, di tutti coloro che vivono in quelle terre. Quando parliamo di Oriente non parliamo solamente di Israele e Palestina, ma parliamo di Giordania, parliamo di Siria, parliamo di Libano, parliamo di Iraq, parliamo di Turchia, tutta quella fascia appunto del Medio Oriente che è la culla del cristianesimo.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia, Benedetta Capelli in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.